Benvenuti in questo spazio politico, siamo qui con Dario Romano, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Senigallia. A lui rivolgeremo alcune domande, io sono Carlo Leone della redazione della Voce Misena. Benvenuto. Ti ho chiamato qua perché volevo fare un po' il punto su questi 3 anni di governo Olivetti. Quello che mi interessa non è tanto fare un riassunto di cosa va, cosa non va, ma dare una panoramica generale.
Grazie Carlo per la domanda. Sì, la panoramica complessiva vede uno scenario alquanto insoddisfacente per l'opposizione che sta appunto conducendo le proprie battaglie politiche all'interno dell'aula consiliare. In ciò che abbiamo potuto approfondire in questi quasi 3 anni vediamo una grande incapacità amministrativa nel gestire i processi e soprattutto nel gestire le complessità. Abbiamo visto come parte dei progetti portati avanti, che erano in realtà eredità della scorsa amministrazione, sono stati chiusi con ovviamente grande tranquillità e soprattutto con un percorso che era già tracciato. Mentre in realtà sono stati portati avanti delle forzature, pensiamo a tutto il tema delle piste ciclabili, trattato in maniera a nostro avviso molto superficiale e tra l'altro con grandi costi per la cittadinanza. Pensiamo al tema dell'alluvione, non in quanto ovviamente legato all'evento stesso, perché su questo non siamo mai stati giustizialisti e mai lo saremo, però sulla gestione del dopo vediamo grandi carenze, vediamo una grande immobilità e lo dimostra anche il fatto che la passerella, ed è un piccolo esempio per far capire la situazione, è stata installata e ancora deve essere aperta dopo ben 9 mesi dall'alluvione, una passerella che era già pronta. Sul resto vediamo una città, e la nostra percezione è abbastanza diffusa all'interno della cittadinanza, che sembra andata giù da un punto di vista della qualità. Vediamo per esempio sul verde una grande sciatteria e anche sugli stessi eventi sembra comunque dare un rilievo diverso a quello che era Senigallia, quindi si passa ad un altro tipo di offerta. Questo in realtà un po' ci ha preoccupato, perché abbiamo parlato con diversi operatori e non c'è il tutto esaurito che ci aspettavamo che ci fosse in questo periodo dell'anno e per i mesi estivi. Ovviamente la situazione migliorerà, in parte può dipendere anche dalla terribile alluvione che è stata parte delle nostre vite purtroppo sia nel 2014 che a settembre 2022, ma non vediamo quel cambio di passo che legittimamente ci si aspettava di vedere, se non altro dopo i primi 1 o 2 anni di mandato.
Diciamo che il periodo di sold out in città Senigallia non corrisponde solitamente al mese di giugno, ma a luglio e agosto. La sensazione è che ci sia un cambio di offerta non ancora metabolizzato dalla città. Non sembra esserci stata una svolta, ma comunque sia un piccolo cambio della direzione c'è stato. Tant'è vero che i vari eventi che sono stati riconfermati in gran parte per la stagione estiva 2023 stanno cominciando a portare qualche frutto, cioè se ne parla molto di Senigallia adesso in questo periodo. L'anno scorso non era così.
Sicuramente c'è un periodo cuscinetto nel quale noi dovremo valutare cosa stanno portando e cosa hanno portato questi eventi. Si parla di percezioni perché ovviamente noi ci rapportiamo con gli operatori del turismo, sia privati che quelli più grandi player, e abbiamo questi ritorni. È chiaro che i dati vanno valutati una volta che la stagione sarà conclusa, per capire se effettivamente c'è questa traslazione da un certo tipo di offerta ad un altro tipo. Il fatto è che di questa traslazione e di questa visione noi non ne abbiamo mai avuto contezze.
Cambiamo argomento, perché l'amministrazione sembra da molto tempo impegnata nel lavoro di riqualificazione della città, vedi numerosi interventi e lavori pubblici avviati.
I lavori di cui tu parli in realtà sono semplicemente figli di risorse che non mai ci sono state in un comune come Senigallia, lo dimostra il PNRR, lo dimostra l'allentamento sui bilanci, quindi ho visto tante opere pubbliche che, ripeto, fanno parte di precedenti progettazioni, tante strade che sono state rifatte, poi bisogna vedere anche come vengono fatti i lavori, perché pensiamo a quelli sulla strada Corinaldese, che con la pioggia sono stati subito rovinati, quei lavori appena effettuati. Significa che non basta far vedere che rifai l'asfalto al cittadino, bisognerebbe fare uno scattino in più. La stessa Viale Anita Garibaldi, i lavori stanno andando davvero per le lunghe, siamo solo al primo tratto, quindi io da un certo punto di vista saluto con piacere la notevole mole di investimenti, perché inevitabilmente porta lavoro, porta crescita alla città, però bisogna fare i lavori con un determinato criterio e controllo e soprattutto capire dove vuoi far arrivare la città, cosa che ad oggi ancora non si è minimamente capito.
Qual era la vostra proposta alternativa, il progetto di città?
Ma il nostro progetto di città è assolutamente legato alle esperienze amministrative di Luana Angeloni prima e di Maurizio Mangialardi poi, quindi è un progetto che incentra la qualità su due punti. Intanto la prima è quella del welfare, perché Senigallia si è sempre distinta per un grande welfare che ha saputo tenere coesa e unita un'intera vallata, mi permetto di dire. Oltre a questo, Senigallia in questi ultimi 20 anni è diventata da una città a vocazione turistica a una città turistica. E allora se diamo quell'impronta lì, è da lì che dobbiamo muoverci per mettere in campo tutte le varie scelte, quindi mobilità dolce, capire dove vanno messi i parcheggi perché servono dei servizi per i cittadini, capire dove vanno messe le zone a traffico limitato, capire come a livello lavorativo possiamo dare un aiuto come istituzione pubblica a tutti quei soggetti privati che vogliono investire, tenendo alta però l'asticella della qualità, perché Senigallia si era posta in un segmento di mercato e di offerta turistica medio-elevato e da lì dovevamo assolutamente tenere la nostra base per poter crescere e migliorare l'offerta, ed è ciò che faremo ovviamente nelle prossime proposte sia in consiglio che delle future campagne elettorali.
Un grande tema che è stato affrontato in più momenti è quello dei diritti civili. Pensiamo alla vicenda Zaki o al concetto dell'eutanasia.
Io mi confronto spesso anche con gli elettori, amici di centrodestra, che sono molto più avanti dei loro rappresentanti sul punto dei diritti civili, perché effettivamente ci sono delle condizioni che sono inaccettabili. Hai citato tu il tema di Zaki, possiamo citare Giulio Regeni, possiamo citare ancora i temi dell'aborto e quant'altro. Se siamo però ancora a quel livello del dibattito, ideologizzandolo tra sinistra o destra, si fa un errore di fondo, perché io mi aspetto che la destra in Italia sia molto più moderna e attuale sui diritti civili. Nel resto d'Europa, anche sui temi LGBTQ, non c'è questa divisione così netta. Invece in Italia notiamo che da un certo tipo di destra, una destra reazionaria, soprattutto sui diritti civili, non c'è uno scatto in avanti. Io invece dalla destra mi aspetto che su queste battaglie si sia completamente uniti nell'obiettivo, che è quello di rendere l'Italia un paese un po' più civile.
Un altro tema che è stato molto discusso, soprattutto sulla stampa e chiaramente anche a livello politico, è quello della Fondazione Città di Senigallia. Il precedente CDA ha lasciato una certa situazione che è stata riletta completamente dal nuovo CDA prima che si dimettesse in toto. La situazione è precipitata fino a quello che stiamo vivendo oggi, con un debito di quasi 19 milioni di euro nei confronti di Autostrade per l'Italia.
Sì, l'analisi inevitabilmente parte dai 10 anni precedenti, quindi al 2010-2020, dove ringraziamo per l'operato svolto il presidente Michelangelo Guzzonato e l'intero CDA. Parlo di intero CDA perché nel consiglio d'amministrazione, che viene eletto dal consiglio comunale, sono rappresentate di fatto tutte le forze di maggioranza e opposizione, quindi le iniziative messe in campo, che a mio avviso avevano una grande visione politica, l'idea del convenzionamento per gli ulteriori posti con la Regione Marche, l'idea di creare una realtà che potesse essere un riferimento sociosanitario per l'intera vallata e per l'assistenza appunto degli ospiti, purtroppo non si è riuscito a risolvere interamente nel decennio, perché ci sono dei motivi di bilancio, dei motivi magari anche politici nei rapporti tra regione, comune e la vallata. Però dopo questi 10 anni, con la nomina del nuovo CDA, le stesse problematiche che c'erano prima e di cui tutti i capigruppo e l'intero consiglio comunale erano a conoscenza non sono state affrontate e il CDA si è dimesso in blocco. Avrà avuto chiaramente i suoi motivi il CDA che si è dimesso in blocco, ma anche nell'anno di commissariamento non abbiamo visto questi miglioramenti, tant'è vero che ormai sono passati quasi 3 anni di mandato. Si poteva magari ragionare su quei famosi posti in convenzionamento per il quale era stato preparato tutto il terreno, ma ancora non si è fatto niente, quindi significa che il problema forse non è nemmeno politico ma è burocratico, di uffici e di risorse di bilancio della Regione Marche, a prescindere dalle maggioranze di governo che si sono susseguiti. Sinceramente in questo anno di commissariamento mi aspettavo di più dal commissario Canafoglia, commissario che di fatto è stato riconfermato per un altro anno. Noi abbiamo presentato diversi documenti in merito, l'ultimo dei quali chiedeva con forza un ritorno al CDA, perché abbiamo bisogno che la politica in qualche caso si faccia almeno responsabile da un punto di vista della nomina dei componenti di questo CDA, al di là di chi possa essere il nuovo presidente, i nuovi membri del consiglio d'amministrazione. Abbiamo bisogno che i rappresentanti comunali tornino a mettere la propria voce in capitolo sulla fondazione, perché se no, bypassando tutte le scelte e passando la palla alla Regione Marche, oltre che lavarci nelle mani, cosa che noi non abbiamo mai fatto ma abbiamo sempre affrontato, non risolviamo il problema e rischiamo che la fondazione fondazione non sia più al centro della propria mission, che è quella di sostenere principalmente l'assistenza dei pazienti e dei degenti.
Qual è la soluzione per uscire? Chiaramente nessuno ha la bacchetta magica, però la sola nomina di un CDA potrebbe essere soltanto un primo passo per poter elaborare dei progetti, delle strategie.
Allora, intanto la provocazione è al contrario, cioè ciò che può fare il commissario lo poteva fare tranquillamente il CDA, e lo dimostra anche il fatto che lo stesso ultimo CDA ha agito praticamente sempre, se non sempre, all'unanimità. Quindi non c'è mai stato un problema di governance. Non si capisce, e infatti c'è ancora un ricorso pendente al Presidente della Repubblica, perché si sia voluto commissariare questo ente, perché ci sono delle determinate fattispecie con le quali si può commissariare una fondazione di questo tipo. La visione che è stata messa tra le proposte del commissario Canafoglia, assieme al dottor Marini, al dottor Mandolini, perché il documento ha una triplice firma, è stato oggetto anche di una mia interrogazione in Consiglio Comunale al sindaco Olivetti. In realtà non sono state date rassicurazioni, perché nella programmazione dei progetti del PNRR sugli ospedali e le case di comunità non vi è alcuna menzione di una struttura o di servizi appunto legati a una struttura simile per la città di Senigallia. Quindi vogliamo capire se questa è una boutade o effettivamente può avere una sua solidità. Dopodiché possiamo discuterne e noi faremo ovviamente gli approfondimenti necessari. Ma è importante che la fondazione innanzitutto mantenga la sua vocazione, per la quale lo statuto le ha dato dei precisi ruoli. Dopodiché, se si può ampliare e ulteriormente rinforzare il ruolo all'interno di un dibattito anche con l'Opera Pia, chiaro che va valutato, ma ci deve essere una proposta concreta. Non bastano 10 paginette che però non hanno alcuna copertura finanziaria né menzione nei documenti di programmazione regionale.
A parte il bilancio dell'operato della Giunta Olivetti, vorrei ora passare al lavoro di valutazione che il Partito Democratico dovrebbe aver fatto in questi lunghi mesi, dati i risultati che sono usciti dalle elezioni. A livello locale, il PD senigallese sta ripensando a come organizzarsi per le prossime elezioni, sta facendo un lavoro di valutazione degli errori fatti che hanno portato all'elezione del sindaco Olivetti.
Su questo ovviamente la domanda dovresti rigirarla, Carlo, al nostro segretario Massimo Barocci. Ti posso dire però che, avendo vissuto l'esperienza del 2020, una vera analisi scevra da ogni valutazione personale e che possa essere ritenuta un processo eventuale, un processo politico a eventuali colpevoli della sconfitta, non è comunque stata fatta. E in realtà la città, dopo 3 anni, ha capito che probabilmente ciò che è stato posto in essere, ossia quello che è stato percepito, uno scambio tra l'ex sindaco Maurizio Mangialardi, consigliere regionale Fabrizio Volpini, non è stato accettato dalla città, sebbene le posizioni apicali comunque esprimevano delle grandi competenze e delle capacità. Purtroppo la città in quel momento lì voleva qualcosa di diverso. Come coalizione non siamo stati in grado di proporla. Dobbiamo far tesoro degli errori fatti e soprattutto avere una grande umiltà per andare dai cittadini e dai nostri elettori, metterci pancia a terra, lavorare per riprendere consenso e soprattutto stare vicini alle tematiche che interessano i cittadini, in primis l'alluvione, lo sviluppo economico e il turismo per la nostra città.
È possibile una sorta di alleanza con forze civiche ma anche con 5 Stelle? È possibile, diciamo, pensare a un'alleanza, a un campo largo, progressista, come si sta tentando di fare a livello nazionale, anche se poi ci sono diverse correnti o perlomeno pensieri critici a riguardo?
Prima di guardare il mosaico degli alleati e delle alleanze che dobbiamo comporre, a mio avviso il Partito Democratico deve essere il traino, il riferimento anche sul programma e dove si vuole arrivare, perché le alleanze non si possono fare, la storia lo dimostra, sulla base di conti, sondaggi e calcoli numerici. Si devono fare sulle idee, sui progetti e sulle proposte. Dentro quelle idee e dentro quella progettualità dobbiamo capire poi, come Partito Democratico, come confrontarci con le varie realtà, che sono sia partiti che anche realtà civiche, civismo e associazioni di riferimento. Quindi io direi che si debba partire in primis dalle idee che vogliamo portare avanti, per poi arrivare al mosaico delle alleanze e infine arrivare al candidato.
È possibile una tua candidatura come figura di spicco poi di questo centro-sinistra che dovrà comunque presentarsi rinnovato alle prossime elezioni?
A circa 3 anni delle elezioni è molto prematuro parlare di qualsiasi candidatura. In questa fase noi ci stiamo concentrando su un'opposizione che da un lato è dura e senza sconti, ma dall'altro già mette in campo delle proposte concrete. Riteniamo che l'opposizione possa essere utile soltanto con questa modalità, perché criticare in modo fine a se stesso, senza alcun costrutto e logica che possa dare un valore aggiunto alla città, non serve a nessuno. Partendo da quel tipo di opposizione, poi vedremo se effettivamente la cittadinanza e gli elettori hanno recepito quel tipo di modalità e poi vedremo chiaramente quali sono le varie prospettive che si possono susseguire.
Benissimo, ringraziamo Dario Romano, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale di Senigallia, e auguriamo buon lavoro per il prossimo periodo.
Grazie e buon lavoro.